Giappone, nuova esplosione a Fukushima e emergenza nucleare. Libia, le forze di Gheddafi avanzano e si avvicinano a Bengasi. I ministri dell'ONU si riuniscono ma rimandano tutto al Consiglio di sicurezza. Giustizia al giorno della verità per il processo breve. Oggi il PDL dice che presenterà gli emendamenti promessi da Alfano, ma per l'opposizione non è abbastanza. Sono le 7.32, buongiorno ai nostri ascoltatori, il giornale di Popolare Network. In Giappone è emergenza nucleare, una nuova esplosione è avvenuta questa notte nella centrale di Fukushima. Lo scoppio ha investito il reattore numero 2 ed è stato più grave dei precedenti. Questa deflagrazione, la terza nel giro di pochi giorni, ha colpito la vasca di condensazione del contenitore del nocciolo, in pratica il cuore dell'impianto che serve ad impedire le fughe radioattive. I tecnici erano impegnati da giorni a raffreddare il nocciolo del reattore pompando acqua di mare per scongiurare la fusione nucleare, che avrebbe un impatto devastante, ma lo scoppio pare averla innescata. Al momento la situazione è grave, tanto che le radiazioni nei pressi della centrale nucleare sono aumentate di ben 4 volte. A Tokyo è stata registrata una radioattività superiore al normale, lo hanno confermato le autorità giapponesi, che stanno sì cercando di rassicurare la popolazione, ma il panico ormai si sta diffondendo rapidamente. A Tokyo abbiamo raggiunto il corrispondente di Sky, Pio D'Emilia, che ci racconta la situazione.
Sto scappando a nord, è su Tokyo ormai. La tragedia annunciata, l'emergenza annunciata da più tempo è che l'emergenza nucleare in Giappone è ufficialmente partita, non perché l'ha sanzionata il primo ministro Naoto Kan, ordinando l'evacuazione di 20 chilometri e la reclusione in casa fino a 30, ma perché così doveva essere in base ai dati che si erano accumulati in questi giorni e che, come si dice in inglese, they didn't add up, cioè non facevano quadrare il cerchio, ci voleva poco a capirlo. Ci sono state queste missioni, peraltro che nessuno dice di quanto, il secondo reattore è fuso praticamente, l'altro sta facendo le bizze, la centrale di Fukushima ormai è abbandonata a se stessa, ci sono 50 lavoratori che stanno cercando, a costo della loro vita, che stanno cercando disperatamente da giorni di limitare, se possibile, i danni di questa catastrofe. Sono ancora lì dentro, questa nube che pare voli bassa e alla velocità di circa 5 metri al secondo sta andando verso sud, verso il Pacifico. Tokyo è spazzita, i treni sono strapieni, i negozi sono assaltati sempre ordinatamente dai giapponesi, gli stranieri finalmente sono tutti d'accordo.
Continua intanto a salire il bilancio delle vittime del terremoto, sono già 5.000 quelle accertate, ma il numero è destinato ad aumentare. I danni alle industrie sono ingenti, molti colossi automobilistici e dell'elettronica hanno deciso di sospendere la produzione e di chiudere gli impianti. E dopo l'aggravamento della crisi nucleare, la borsa giapponese è praticamente crollata, l'indice Nikkei ha segnato meno 14,4%. E l'emergenza nucleare in Giappone sta avendo i suoi effetti concreti anche in Europa. Molti paesi hanno infatti adottato misure di sospensione del prolungamento dell'attività delle centrali. Emanuele Valenti.
Il terremoto giapponese e i grossi problemi alla centrale di Fukushima stanno facendo riflettere parecchio gli altri paesi che si affidano al nucleare, soprattutto in Europa. Anche se il dibattito interessa molti altri paesi, India, Stati Uniti, Indonesia, Turchia. A differenza dell'Italia, il ministro Prestigiacomo ha detto che la linea del nostro paese non cambia, alcuni governi europei hanno addirittura preso subito decisioni importanti. La Svizzera, che ha 5 centrali, ha deciso per esempio di congelare le procedure di autorizzazione per 3 nuovi siti. Il processo potrà riprendere solo dopo ulteriori verifiche. Il principale paese europeo, campione delle rinnovabili, ma sempre ancorato al nucleare, la Germania, ha deciso invece di chiudere immediatamente le 2 centrali più vecchie e di sospendere per 3 mesi il prolungamento della vita operativa di tutte le altre. Decisione opposta era stata presa dal governo di Angela Merkel solo 4 mesi fa. In Gran Bretagna, dopo il governo liberal conservatore vorrebbe tenere la linea dell'ultimo periodo laburista, cioè rilanciare il nucleare, David Cameron ha ricordato come nel suo paese non ci siano rischi sismici, ma anche aggiunto che bisogna imparare dal caso giapponese.
E mentre in Giappone è crisi nucleare, l'Europa si interroga sulla sorte delle centrali ancora attive, non c'è nessuna inversione di tendenza sul nucleare in Italia. Oggi al governo riprenderà l'esame del decreto sull'installazione delle nuove centrali. Ieri sera Giuliano Ferrara ha aperto la sua nuova trasmissione Radio Londra parlando proprio del Giappone. L'editoriale del direttore di Radio Popolare Danilo Di Biasio.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
Buonasera. Io ho paura.
È iniziata così, con la vecchia scenografia e una scatarrata, la prima puntata del programma di Giuliano Ferrara. 6.000 euro al minuto, la collocazione che fu di Enzo Biagi, e Giuliano Ferrara ha subito stupito chi si attendeva un'ottusa difesa di Berlusconi. L'elefantino ha provato a mettere in cattiva luce chi dalla poltrona di casa, a 10.000 chilometri da Tokyo, ha paura della natura che ha smantellato le centrali nucleari giapponesi. Ma senza esagerare, ammettendo che i dubbi sul nucleare sono sensati anche se un po' irrazionali.
Se vinceranno la loro battaglia nella centrale di Fukushima, potremmo dire che anche nella più grande devastazione, quella fonte indispensabile di energia per i prossimi anni è relativamente al sicuro. Ma se non la vinceranno, dovremo pensarci molto bene.
La televisione berlusconiana ha un'arma in più, sofisticata e apparentemente gentile, ma in ogni caso un'arma in più alla propaganda di parte sulla televisione che dovrebbe essere pubblica.
E ora andiamo in edicola a vedere i titoli dei principali quotidiani. Con noi c'è Giampiero Rossi.
Eccoci qua per i titoli di apertura dei giornali di oggi, che ovviamente sono per la quasi totalità dedicati al disastro giapponese e in particolare all'allarme nucleare, che era già serio ieri sera al momento della chiusura delle redazioni delle prime pagine dei quotidiani, e come purtroppo sappiamo in queste ore per noi notturne si sta manifestando in sua ulteriore gravità. Giappone sull'orlo del disastro nucleare è l'apertura di Repubblica, tutta pagina. Fukushima, esplode un altro reattore, nube verso Tokyo, chiesto aiuto agli Stati Uniti. Tokyo invoca aiuto per i reattori, dice il Corriere della Sera sotto una foto molto dolorosa pubblicata in apertura del quotidiano via Solferino, editoriale dedicato anche nucleare, il mondo ha paura, altra immagine suggestiva sulla Stampa di Torino, dietro una vetrata madre e figlia, divisa da una vetrata figlia contaminata, forse era nucleare, 1945-2011, l'Unità, foto di bambino è sottoposto a controlli sulla radioattività. Il Sole Nero, stessa foto del Corriere su Manifesto, se non ora quando, il titolo editoriale che vale la pena di essere letto. Spegnete l'atomo, Liberazione, Il Fatto Quotidiano, un'altra Chernobyl, il mondo trema. Il punto di domanda era su Chernobyl, però poi c'è anche spazio per un titolo molto grosso a centro pagina, il boss, Lele Mora, l'avvocato di amico di Ruby, si parla di 'Ndrangheta a Milano, mentre per la Padania il problema è lo stop alla nave con gli immigrati. Il Giornale e Libero titolano sulla casa di Fini e fanno ironia sul nucleare. Di questo sapremo più dopo.
Grazie a Giampiero Rossi. La rassegna stampa tornerà più tardi dopo questa edizione del Giornale, ma noi rientriamo con le notizie e parliamo di Libia.
In Libia continua la controffensiva di Gheddafi e le sue forze continuano a guadagnare terreno. A ovest hanno conquistato la città di Zuara e a est stanno combattendo a Aidabia, a sud di Bengasi. Dalla diplomazia intanto piccolissimi passi avanti. L'inviato dell'ONU è arrivato in serata a Tripoli e ha chiesto la cessazione di ogni violenza. E sempre ieri sera si è tenuta la riunione dei ministri degli esteri del G8 a Parigi, che ha rimandato tutte le decisioni sulle azioni in Libia al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che dovrebbe riunirsi entro questa settimana, come ha spiegato il ministro degli esteri Frattini dopo la riunione. L'obiettivo finale è il cessate il fuoco e l'ipotesi no-fly zone è soltanto una delle opzioni. L'idea è di coinvolgere la Lega Araba e in un futuro c'è la possibilità di considerare anche l'opposizione di Bengasi come un interlocutore, ha detto Frattini. È il giorno della verità per il processo breve. Il ministro della giustizia Alfano aveva promesso di presentare un emendamento per cancellare la norma transitoria per cui il processo breve potrebbe essere applicato anche ai processi in corso, compresi quelli che riguardano Berlusconi. Ieri il termine per presentare gli emendamenti è però scaduto e non è stato presentato ancora nulla. Da Roma, Anna Berdice.
La maggioranza assicura c'è ancora tempo per cambiare il disegno di legge sul processo breve, eppure ieri allo scadere della presentazione degli emendamenti nessuna proposta di abolizione della norma transitoria è stata presentata. Per giorni interi il ministro Alfano aveva annunciato che sarebbe scomparsa la parte più controversa del testo, quella cioè che avrebbe fatto applicare il processo breve ai procedimenti in corso, compresi quindi quelli di Berlusconi. Ma l'ordine per il momento non è stato recepito dal gruppo alla Camera. Il deputato e avvocato Paniz si è precipitato a rassicurare che tutto sarà fatto oggi, ma a questo punto bisogna aspettare. Alfano vorrebbe procedere con cautela per non irritare Napolitano sul tema già delicato della riforma costituzionale della giustizia, ma nel PDL forse ci sono opinioni differenti e più oltranziste, come ad esempio l'ipotesi di inserire sempre nel processo breve la norma che accorcia i tempi di prescrizione, la famosa prescrizione breve, che sarebbe tanto utile a Berlusconi, che Vitali aveva già proposto e ora rientra tra le opzioni. Il PD e gli altri partiti dell'opposizione per ora non si fidano della maggioranza, tantomeno dell'annunciato ritiro della norma transitoria. Prima si tolgono dal tavolo tutte le norme a personam, dice il PD, e poi possiamo parlare di riforma della giustizia. Dini allo studio.
'Ndrangheta in Lombardia. Le forze di polizia e finanza, coordinate dal procuratore aggiunto Ilda Bucassini, hanno arrestato 35 persone appartenenti alle cosche calabresi insediate al nord. Sono emersi ancora una volta contatti tra i boss e il mondo della politica, della sanità e dello spettacolo. Il servizio di Alessandro Braga.
I nomi usciti sono tre, al momento non sono indagati, ma testimoniano, se ancora ce ne fosse bisogno, lo stretto legame tra criminalità organizzata e politica in Lombardia. Il primo è quello di Luca Giuliante, avvocato per un breve periodo anche di Rubi, amico di Lele Mora e soprattutto tesoriere lombardo del PDL. Dalle carte emerge che i suoi rapporti col boss Paolo Martino non fossero occasionali, ma che passassero attraverso interessi economici ed imprenditoriali comuni. In pratica erano soci d'affari. Il secondo nome di politico uscito dall'inchiesta è quello di Massimiliano Bonocore, figlio del più famoso Luciano, alto dirigente pidillino lombardo, cofondatore del Popolo della Libertà ed esponente storico della destra milanese, formalmente semplice gestore del centro sportivo Iseo di Bruzzano. Dall'inchiesta sembra essere il vero e proprio trait d'union tra l'associazione mafiosa ed il mondo politico lombardo. È stato lui ad organizzare almeno un paio di incontri tra Davide Flachi, figlio del boss Pepe, finito in manetti dopo essere stato scarcerato pochi mesi fa dopo 20 anni di carcere, e Antonella Maiolo. Quest'ultima sarebbe stata la politica su cui i calabresi avevano puntato nelle ultime elezioni regionali, scelta non a caso, ma dopo attenti incontri pianificati proprio da Massimo Bonocore. E il cerchio è chiuso.
Crescono le entrate tributarie, ma il debito pubblico italiano a gennaio è aumentato di 36 miliardi, arrivando a 1.879 miliardi di euro complessivi, secondo i dati diffusi dal Dipartimento delle Finanze e della Banca d'Italia. I ministri dell'economia dei paesi dell'Eurogruppo sembra però abbiano premiato le politiche del ministro Tremonti e l'Italia sarà collocata a un livello medio di indebitamento generale. Da Bruxelles, il servizio di Maria Maggiore.
Nella difficile riforma in corso per la zona euro, l'Italia ha appena ricevuto le garanzie che avrà uno sconto non indifferente. L'ha infatti confermato ieri il commissario agli affari economici Olli Rehn, quando ha annunciato al termine della riunione Eurogruppo che considereremo anche il debito privato nel calcolare il taglio necessario dell'indebitamento pubblico. E bisogna ammetterlo un successo questo, tutto italiano. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti è andato martellando da un anno che noi, a differenza di Spagna, Grecia, Irlanda, abbiamo uno stato di salute buono delle nostre famiglie, delle nostre banche, così mentre registriamo il record storico di aumento del nostro debito, arrivato a quasi 1.900 miliardi di euro, il livello dei risparmi dei cittadini, di sostenibilità delle pensioni e di indebitamento delle nostre banche è piuttosto basso. Così, passato questo criterio che ormai sembra acquisito, l'Italia non sarà più la peggiore insieme alla Grecia, ma si collocherà in un livello medio di indebitamento generale. E quando al prossimo summit europeo tra 2 settimane verrà definiti i dettagli della governanza economica, non dovremo più tagliare il nostro debito pubblico di un 20esimo all'anno, cioè la cifra stratosferica di circa 40 miliardi l'anno, ma molto di meno, anche se i tagli ci saranno e saranno sempre dolorosi, pena l'attacco dei mercati finanziari. Da Bruxelles, Maria Maggiore per Popolare Network.
Le 7.46, questo era il giornale di Popolare Network, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 8 con i titoli. Buon ascolto con i nostri programmi.